L'Italia è il paese che amo.
Senatori contrari 161, senatori.
E io, scusi la mia immodestia, ma ritengo che il mio conto sia positivo.
Appunto, non è che siete stati qui a pettinare le bambole.
Rinunciare a fare il parlamentare non significa rinunciare a fare politica.
Buonasera, buon lunedì e bentornati all'appuntamento con la strana coppia in queste settimane preelettorali, in questo speciale preelettorale in cui andremo ogni settimana, vi portiamo a conoscere, a scoprire i candidati umbri alle elezioni del prossimo 24 e 25 febbraio. Oggi noi non abbiamo rinunciato a questa formula nonostante quello che è successo, cioè, come saprete tutti, le annunciate dimissioni del Papa di Benedetto XVI, che il 28 febbraio alle 20, e l'orario è molto particolare e interessante perché la domanda è: lo faranno cenare oppure dovrà mangiare a un'osteria di Trastevere, lascerà il soglio pontificio. Quindi mentre la televisione è tutta scombustolata da questo fatto, con speciali di Porta a Porta stasera in prima serata e speciali dei giornali e le all news, noi continuiamo a parlare di politica come ogni settimana in compagnia del mio fido collaboratore, anima nera di questo programma, Andrea.
Ciao, io saluto l'anima bianca, l'anima buona di questo programma, Riccardo, e io lancerei subito una proposta. Questa puntata, in onore di questa decisione del Sommo Pontefice, si chiamerà Habemus Stranam Copiam.
Quindi noi ci occuperemo comunque dell'attualità politica, visto che ormai mancano 15 giorni, nemmeno. C'è stato lo stop dei sondaggi, quindi per i prossimi 15 giorni non sentiremo più parlare di cifre e numeri.
Neanche noi potremmo.
No, non so se è bene o male.
Direi che è un bene, perché okay, ci siamo un po' rotti.
Però potremmo iniziare a dare le percentuali sul prossimo Papa, che sarà lo spot, o sul vincitore di Sanremo, esatto. Visto che questa settimana sarà un po' così. Ma come ogni settimana, da qualche lunedì a questa parte, anche oggi avremo un'intervista da bar, come l'abbiamo chiamate. Questa settimana in compagnia di chi, Andrea?
Di Tiziana Ciprini, nata nel 1976 a Perugia, diplomata al liceo scientifico Galeazzo Alessi di Perugia con, pensate, 60 sessantesimi. Nel 2001 si laurea in psicologia presso l'Università degli Studi di Roma, la famosissima La Sapienza, indirizzo naturalmente di laurea psicologia del lavoro e delle organizzazioni, pensate, con 110 lode. Una vera e propria secchiona, dato che ha un master di secondo livello in scienze forensi. Ora è iscritta all'ordine degli psicologi e dei grafologi. Attualmente dipendente presso la Regione Umbria, collabora con il Servizio della Protezione Civile ed è esperta del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Dal 2007 partecipa al Movimento 5 Stelle e ha detto: dopo i nativi digitali auspico una nuova generazione di nativi partecipativi. E insomma ha detto anche che auspica la fine della politica per soli uomini, o meglio per la sola gerontocrazia maschia. Insomma, ama la democrazia diretta, le 5 stelle del suo movimento e soprattutto le nostre domande.
Lei è candidata a capolista alla Camera, volevamo sapere, lei adesso fa parte del Movimento 5 Stelle, ma prima chi ha votato?
Allora, io faccio parte del Movimento 5 Stelle dal 2007. Prima votavo a sinistra, quindi centrosinistra. Però diciamo dal 2008, da quando abbiamo cominciato a presentare i nostri simboli, dal 2009, prima in comune, è stata una vera soddisfazione poter mettere la croce sul nostro simbolo e per votare per noi.
Allora le chiedo, quanto pensa che possa prendere il Movimento 5 Stelle qui in Umbria anche grazie al suo contributo?
Anche grazie al mio... Allora, il Movimento 5 Stelle non fa personalismi. Quindi grazie al nostro contributo, nostro di attivisti, nostro di candidati e nostro di cittadini simpatizzanti del movimento. Le stime ufficiali ci danno al 15%. Ciò significa che nella realtà credo che sarà qualche punto in più.
Bene. Allora, secondo un sondaggio di MTV, la maggior parte dei ragazzi tra i 18 e i 34 anni, solamente il 62% andrà a votare. Allora, perché un ragazzo under 30 dovrebbe votare il Movimento 5 Stelle? Cosa c'è di diverso rispetto agli altri?
Allora, il Movimento 5 Stelle si rivolge soprattutto ai giovani. I ragazzi si saranno resi conto che sono stati epurati da tutto, sono dei giovani inerti, cioè un giovane che per sua definizione nel vigore delle proprie forze fisiche, attualmente nella nostra società è colui che è il più debole di tutti, è un bamboccione inerte. Quindi noi siamo, il Movimento 5 Stelle si rivolge soprattutto ai giovani che si rivolge e vuole mandare ad esempio nelle istituzioni i giovani, cioè abbiamo il nostro consigliere lì a Milano, in Lombardia, che Mattia Calise è giovanissimo, entrò a 19 anni, i nostri sindaci sono giovanissimi, anche lo stesso Pizzarotti. Allora, cosa vogliamo fare? Che anche in Parlamento entrino persone giovani, perché adesso attualmente Montecitorio è un ospizio, i giovani sono messi alla porta e sono i giovani che si devono occupare di politica. Perché chi non può pensare al proprio futuro non ne potrà avere uno.
Tra i vostri candidati alla Camera ci sono dei ragazzi giovani, o sì, diciamo per quelli che non hanno visto?
Abbiamo, sì, il più piccolo ha 23 anni.
Ah, bene. Parliamo di università, tema a noi caro. Sì. Cosa ne pensate, cosa pensate se debba essere cambiato o meno l'università e che cosa? Parlo di borse di studio, baronati, ricerca?
Sì, allora, innanzitutto noi del Movimento 5 Stelle siamo facilitatori della democrazia e della partecipazione diretta. Quindi invitiamo sempre i cittadini e quindi in questo caso gli studenti universitari a domandarsi e a rispondersi. Tu come la vorresti la tua università? Dacci le tue proposte che noi ce ne faremo promotori e realizzatori. Allora, è chiaro che la nostra università italiana è autoreferenziale, si parla di baronato. Andiamo a vedere come si fa ricerca nei nostri istituti, spesso è autoreferenziale, cioè è accademica, anche le stesse riviste universitarie sono autoreferenziali, non c'è una, spesso nella maggior parte dei casi, una ricerca applicata sul territorio, quella famosa cerniera tra università e imprese non esiste e se non c'è la cerniera voi sapete, cari signori maschietti, che la patta rimane aperta. Allora, che voglio dire? Che noi vogliamo che il Movimento 5 Stelle vuole che a sedersi in cattedra siano gli imprenditori, siano gli operai, coloro che fanno impresa, per dire ai giovani come si fa nel concreto. Perché il famoso detto, se sento dimentico, se vedo ricordo, ma se faccio comprendo, è attualmente vero. Quindi, per dire, anche i famosi tirocini post laurea, no? Che ci sono alcune professioni che ti fanno fare poi un periodo di stage dopo che ti sei laureato. No, noi vogliamo che il tirocinio venga fatto durante il corso di studi proprio per favorire questo saper fare, che il giovane mentre studia applica e capisce. Questo vogliamo fare, concretezza all'interno dell'università.
Quindi unire la pratica alla solita teoria.
Sì, alla solita teoria e anche la questione delle borse di studio, del dottorato. Parliamoci chiaro, adesso è una mera vergogna, ci sono le liste di attesa e gli studenti, i ricercatori devono stare zitti, non possono denunciare cosa accade nei loro istituti. Perché? Perché quando spesso viene bandito una borsa di ricerca, viene bandita perché c'è già a chi assegnare, cioè è proprio il processo inverso. E quindi che succede? Che le nostre menti migliori se ne sono andate all'estero, i nostri ricercatori, giovani e meno giovani, si trovano all'estero. Quindi noi spendiamo un sacco di soldi per formare anche bene, perché i nostri percorsi di universitari sono abbastanza lunghi, lo studente. E poi questo, il ricercatore non trova campo di ricerca ed è costretto ad andare all'estero, proprio un controsenso.
Allora, come sempre, caratteristica di questo programma è la domanda da mi alzo e me ne vado. Allora, Beppe Grillo è il grande megafono del Movimento 5 Stelle, su questo non ci sono dubbi. Quando lui si stancherà o non ci sarà più nel movimento, il Movimento 5 Stelle sopravviverà?
Allora, il Movimento 5 Stelle sopravviverà sì, ma se ogni cittadino è consapevole che si deve dar da fare, deve smettere di delegare e partecipare, essere a fianco di ogni candidato del Movimento 5 Stelle. Cioè il Movimento 5 Stelle è fatto dai cittadini. Beppe Grillo ha avviato il progetto e col suo carisma, con le sue capacità comunicative ci facilita il lavoro. se il cittadino non è consapevole che la politica se la deve fare da solo, quindi attraverso la rete, attraverso gli strumenti informatici, adesso è un grosso strumento, possiamo costruirci proprio in maniera integrata i nostri programmi. Se non capisce questo, il Movimento 5 Stelle, il progetto del Movimento 5 Stelle è destinato a morire.
Parliamo di questa legislatura.
Sì.
I sondaggi non si possono più distribuire, quindi non sapremo adesso quando siamo in onda, non sapremo quando e quanto prenderete.
Sì.
Secondo lei il Movimento 5 Stelle è adatto a governare oppure può essere la migliore delle opposizioni? In quale ruolo vi vedete meglio?
Allora, è adatto a governare.
In,
è un'esperienza. Sì, 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 sì. È un'esperienza nuova la nostra, però. Certo, come migliore opposizione saremo più pronti, nel senso, perché noi stiamo come dire, correndo e il fatto anche che ci hanno anticipato le elezioni, per esempio dovevamo lanciare la nostra piattaforma informatica nuova per la costruzione del programma, adesso invece per stare dietro alle elezioni, cioè, c'è stato un piccolo slittamento. Al governo, certo, ovviamente se accadrà, per molti di noi può accadere, ecco, opereremo come abbiamo sempre operato, nel senso che noi non siamo dei cittadini sprovveduti, saremo magari delle persone per bene, normali, ma non sprovveduti. Noi ci appoggiamo a premi Nobel a livello internazionale, esperti di tutto il mondo, è così che funzioniamo, sia nei comuni che nelle regioni, e in Parlamento faremo ancora di più.
Allora, voi avete fatto le parlamentarie,
sì.
Lei le ha vinte qui in Umbria, qui a Perugia, e trova che ci sia una differenza rispetto a quelle del PD? Molti vi accusano di... hanno votato in pochi, in fondo non c'è stata quella grande partecipazione che il Movimento 5 Stelle reclama.
Allora, il nostro voto innanzitutto non è vero che eravamo in pochi, innanzitutto. E poi è stato un voto libero, tu da casa tua con un clic potevi scegliere, dopo aver visionato, avevi anche alcuni giorni a disposizione per farti una consapevolezza di chi fossero i candidati, quindi nel salotto di casa tua a costo zero, non come il PD che poi alla fine è dovuto pagare 4 euro, potevi tranquillamente sceglierti cittadini come te, senza alcuna interferenza, senza telefonate che poi i capi partito, i segretari ti invitavano, o non sei venuto a votare, perché questo ce l'hanno detto, dai, devi venire a votare, che fai? Quindi tutti questi pilotaggi che poi tra l'altro il PD ci ha copiato la nostra idea delle parlamentarie, se non l'avessimo fatto noi nemmeno il PD avrebbe messo in piedi questo meccanismo, quindi come dire, gli altri ci criticano ma sono costretti a copiarci. Male, ma qualcosa si sta muovendo.
Perché lei crede di aver vinto?
Allora, no, vinto e perso non sono termini
adatti. Diciamo di essere arrivata prima.
Allora, diciamo che mi hanno dato l'incarico di fare la portavoce per l'Umbria, quindi Beppe Grillo chiedeva solo tre cose ai candidati, nel senso chiedeva di mettere online un breve curriculum, mettere online una breve alcuni punti dei tuoi intenti parlamentari e poi un video di presentazione da cui potesse emergere insomma maggiormente insomma la tua motivazione per il progetto. E questo io ho fatto una demo dimostrativa di come funzionava il Movimento 5 Stelle e quella era l'essenza del movimento. Credo che chi mi ha votato lo abbia fatto perché insomma ha visto che insomma come dire, ero portavoce veramente dei principi e dei valori del Movimento 5 Stelle nel nostro progetto piuttosto che dei miei personali.
Lei dopo la seconda legislatura, questa naturalmente sì. Ci andrà sì. Toccando ferro, anche alla prossima probabilmente, e dopo due legislature lei cosa farà?
Allora, dopo due mandati, allora, noi ritorniamo dietro nel back office e rimettiamo a disposizione quello che abbiamo imparato, la nostra competenza, la mettiamo a disposizione a un nuovo cittadino che si presenterà, quindi lo sopporteremo. Usciremo dalla visibilità politica, perché il nostro obiettivo è che non si fa carrierismo politico, noi siamo volontari della politica e facciamo politica a costo zero e per servizio civile.
Allora, spostiamoci sul fronte istituzionale. Sì. Oltre alle elezioni ci sarà l'elezione del Presidente della Repubblica.
Sì.
Lei chi pensa di votare? Ovviamente non le possiamo chiedere il nome, ma un profilo, uomo, donna, giovane, determinata carriera politica.
Allora, per il Presidente della Repubblica purtroppo c'è già il vincolo d'età, credo che non si possa...
55 anni.
Mi pare di sì. Comunque, ecco, questo prima faremo una proposta, quindi un elenco di persone.
Ci sono già dei nomi?
Ma è uscito così sul forum il nome, ad esempio, di Dario Fo, che alcuni hanno detto che è un buffone, no, è un premio Nobel. Ed è, come dire, è una persona di cultura internazionale, cioè che tutto il mondo ci invidia. Oltre a Dario Fo ci saranno poi una serie di nominativi dove noi attivisti poi sceglieremo magari.
Allora, immaginiamoci nella prossima legislatura. Il Movimento 5 Stelle ha detto che non farà delle alleanze. Esatto. Ma se ci fosse per voi un tema caro il quale volete che passi, siete pronti ad allearvi in quel disegno di legge?
No, l'alleanza, allora, il Movimento 5 Stelle è equidistante da tutti, da tutti e equivicino a nessuno. Noi solo su programmi che noi condividiamo, sulle idee, noi appoggeremo l'idea, perché le idee non sono né di destra né di sinistra e non sono ideologie. Le buone idee noi le sosterremo tutte, indipendentemente da chi le propone.
Neanche con Rivoluzione Civile?
No, non faremo alleanze,
nemmeno con Rivoluzione.
Cioè, se Rivoluzione Civile proporrà dei temi che anche noi condividiamo, ovviamente... Parliamo con Rivoluzione, sì.
Parliamo di lavoro.
Sì.
Quali sono le proposte del Movimento 5 Stelle riguardo il precariato e la disoccupazione? Non vogliamo le ricette, ma quali sono le vostre idee per cambiare la situazione?
Allora, innanzitutto noi vogliamo proporre una cosa veramente rivoluzionaria in Italia, che è il reddito di cittadinanza, ovvero un reddito minimo garantito che permetta poi di attuare una vera flessibilità, cioè reale scelta e non subita, perché oggi in Italia flessibilità vuol dire precarietà. Il precario è colui che prega, quindi in una posizione di subordinazione, rispetto a un altro che ti deve concedere il lavoro. Quindi il lavoro oggi in Italia è schiavitù, a parte il fatto che adesso non nemmeno c'è più, ma quel poco che c'è fa schifo, e mi riferisco al lavoro dei call center e via dicendo. Quindi con il reddito di cittadinanza che hanno molti paesi d'Europa, anzi tutti tranne Grecia, Italia e Ungheria, noi vogliamo proprio attuare questa flessibilità dove ciascun cittadino è libero dalla schiavitù e dal ricatto del lavoro e può scegliersi il lavoro che preferisce, sperimentarsi in più lavori e senza doversi preoccupare di non arrivare a fine mese perché ha questo reddito garantito che gli permette di fare... E di sceglierselo il lavoro per
detto,
non essere frustrato tutta la vita.
Come lei ha detto, è presente nella maggior parte dei paesi europei.
Sì.
Quali sarebbe la copertura finanziaria? Non voglio i numeri,
da dove troviamo i soldi?
Esatto.
Benissimo. Allora, noi chiediamo, dato che siamo in emergenza, alle pensioni d'oro, a coloro che detengono più pensioni, soprattutto quelle d'oro, di fare un piccolo sforzo, cioè di tenersi 4.000 euro e le eccedenze di farlo rimanere allo Stato, perché non aspettiamo che succeda come in Grecia, dove è l'Unione Europea che poi ha messo il tetto alle pensioni d'oro e agli stipendi, ad esempio, dei dirigenti pubblici. Facciamolo noi, siamo in emergenza, quindi taglio delle pensioni per portarle a un massimo di 4.000 euro. Poi, siccome il Movimento 5 Stelle rifiuta i rimborsi elettorali, che questi soldi dei rimborsi elettorali rimarranno allo Stato, vi dico solo che secondo le attuali stime che ci danno i sondaggi, allo Stato rimarrebbero 100 milioni di euro, se vi sembrano pochi per iniziare. Ecco, e poi taglio poi dei fondi all'editoria. E ancora fine delle opere inutili come TAV, inceneritori vari che favoriscono solo ecomafie. Secondo noi ci sono parecchi soldi che vanno recuperati, che andranno recuperati in questa maniera.
Una domanda che vi fanno sempre, tutti ovviamente se seguono il dibattito politico sanno che Beppe Grillo non si candiderà come Presidente del Consiglio, dato che non è la sua volontà. Il Movimento 5 Stelle, se andrà al governo, chi avrà come Presidente del Consiglio? consiglio verrà come portavoce, chiariamolo. Sì. Come verrà deciso? In base alla regione che avrà preso più voti? O
no, questo meccanismo è tutto da mettere in piedi. Ovviamente saranno come le parlamentarie nostre, quindi verrà scelto da tutti gli iscritti al movimento, dalla base, però con procedure che dobbiamo ancora mettere in piedi.
Allora, una domanda che è molto cara ai nostri ascoltatori: voi siete per la cittadinanza di figli di stranieri però nati in Italia?
Allora, io le rispondo personalmente, io sì, però siccome questo tema dello ius soli eccetera non è stato ancora affrontato a livello nazionale in base a una discussione sul nostro forum, da cui poi ne deriva una sintesi delle nostre posizioni che va a finire come linea programmatica, non posso rispondere a nome del movimento, perché le dicevo prima, siamo andati molto di corsa, non c'è stato tempo di affrontare tutti i temi che andavano affrontati, soprattutto quelli etici, e quindi anche questa questione dell'immigrazione, dei figli di immigrati è rimasta un po' sospesa.
Quindi deciderete momento per momento, nella legislatura non ci sarà il disegno di legge?
Certo, sì.
Allora, chiudiamo con una cosa che va molto di moda, che abbiamo chiesto anche agli altri candidati. Qual è il suo pantheon? Quali sono i suoi riferimenti politici, ma anche non solo, i suoi riferimenti per della sua vita?
Allora, i riferimenti della mia vita, cioè ogni cittadino volontario, che fa il volontario per qualsiasi cosa, cioè ogni cittadino che si spende un po' del suo tempo per darlo agli altri, con gratuità, senza chiedere un contraccambio o niente, giusto per il gusto di partecipare, di essere membro di una comunità, di un collettivo. Ecco, il mio eroe è il volontario.
E abbiamo appena sentito, caro Andrea, la tua intervista, l'incontro che hai avuto con la rappresentante, la candidata del Movimento 5 Stelle, quindi come al solito io ti domando un po' la tua sensazione.
Diciamo che gli esponenti del Movimento 5 Stelle non si trovano proprio al loro agio con i media, sì, perché anche noi siamo media, e l'ho trovata... diciamo che loro puntano più sui fatti che sulle comunicazioni, sui rapporti interpersonali con i media. Infatti l'ho vista, lei comunque sapeva cosa dire, non sono certo degli sprovveduti, però era un po' restia a parlare. Certo, lei è stata sempre disponibilissima, questo non vuol dire, però l'ho trovata in alcuni punti veramente concreti. Secondo me se ci si facesse lo sarebbe fantastico. Per esempio, uno su tutti, quello di rendere l'università un po' più pratica. C'è questa esigenza, no? Siamo tutti un po' a studiare sopra montagne di libri e poi non sappiamo, per esempio, a veterinaria come si infila un qualcosa.
Quelle cose concrete da tutti i giorni.
Esatto,
diciamo
che nel resto d'Europa fanno tutta pratica e niente teoria, mentre noi siamo i cervelloni senza avere cervelli.
E ci vuole una via di mezzo.
Una via di mezzo. Altri invece, infatti, la domanda che le ho fatto, quella sul reddito di cittadinanza, l'ho trovata un po'... Certo, prendere dalle pensioni d'oro sarebbe comunque un grande servizio che dovrebbero fare per gli altri, un spirito di comunità, però è anticostituzionale, perché se uno ha guadagnato per tutta la vita non può venirli preso. Se invece loro, come credo che poi faranno, perché loro lo sanno benissimo, credo che il Movimento 5 Stelle dirà da qui in poi basta pensioni d'oro, sarebbe un grandissimo passo.
Certo, certo. Mettere un tetto su un determinato livello. Certo, ovvio che uno che smette di versare i contributi, visto che, parliamoci chiaro, le pensioni d'oro comunque non riguardano per la maggior parte dipendenti pubblici, statali, eccetera, eccetera, che quindi hanno una certezza del contributo versato, ma magari riguarda, che ne so, l'imprenditore o il dipendente della grande azienda.
Cioè, l'imprenditore ti chiederebbe i contributi indietro a questo punto.
Ecco, ho capito. Allora, o soprattutto, se dicono stop a quello, uno non versa più all'INPS, versa a forme alternative.
Però c'è da dire che loro sono unici rispetto a tutti gli altri partiti, perché loro hanno detto che daranno tutti i loro rimborsi elettorali, li daranno indietro, e questa è una cosa che non ha mai detto nessuno, e penso che chi voterà il Movimento 5 Stelle lo farà anche soprattutto per questo, per la loro purezza.
Questo ci sta nell'ottica rientra, insomma, è una delle prime cose che loro hanno sempre detto da quando sono nati, no? Beppe Grillo ha sempre sbraitato contro i privilegi della casta.
Esatto, quindi... Secondo la mia paura da analista è che loro si trasformino un po' nella Lega, nel senso, arrivati a Roma si sbracchino, se si può dire in termine tecnico, e comunque non facciano più i duri,
certo,
e puri.
Anche lo stesso Beppe Grillo, comunque, se tu hai visto il video strappato che c'è anche su Radiofonica mentre è stato qui a Perugia, scendendo dal palco, lui stesso ha detto alla domanda se una volta arrivati a Roma comunque i suoi cederanno a inciuci, a lusinghe da parte degli altri partiti. Lui ha detto spera di no, però sono esseri umani, chi può dirlo?
Certo.
Ci sta.
Però c'è da dire che se uno sgarra paga, perché come ha detto anche Tiziana Ciprini, è molto difficile che uno poi possa fare il suo comodo a Roma in Parlamento, perché certo, poi dai forum verrebbero, come direbbe il nostro caro Bersani, sbranati.
Ecco, io
potrebbero rimanere duri e puri,
certo.
Secondo me sì, io
il punto che per esempio io ascoltando l'intervista ho trovato un po' dal mio punto di vista debole è questo continuo ricorso ai forum, per esempio.
Allora, anche la forza loro del movimento.
Lo so, però nel momento in cui tu devi ritrovarti con posizioni anche governative, dire per esempio che su una tematica fondamentale come quella dello Ius Soli non abbiamo ancora preso una posizione perché la discussione con il forum ancora non è stata fatta, la mia posizione è sì, la trovo una cosa un po',
perché,
un
guarda,
po' debole, perché nel momento in cui tu poi dopo devi andare a affrontare determinate tematiche problematiche all'interno del Parlamento, la vedo un allungarsi dei tempi.
Però un elettore 5 Stelle ti direbbe scusa, ma questa non è la tematica più importante, noi pensiamo prima ad altre tematiche come energia, lavoro, soprattutto loro sono gli unici che fanno internet banda larga, una delle 5 Stelle.
Però per esempio adozione della non parliamo dello Ius Soli, parliamo di un qualsiasi altra cosa, se la proposta deve dal Parlamento deve passare al forum e poi dal forum deve essere votata da un certo, poi chi vota, quanti votano, anche lì come può una parte decidere per il tutto?
È questo che
io la trovo un po' un limite, però sono opinioni personali.
No, ma questo infatti è il limite che danno di più al Movimento 5 Stelle, anche perché se fosse un movimento perfetto avrebbe il 100% di consenso.
Ovvio. Ma comunque io direi di lasciare il giudizio sul Movimento 5
le stelle. Lasciamo
appunto via. E arriviamo a un altro momento, a un momento del cane, diciamo.
Sì, diciamolo così.
Perché questa è stata la settimana degli animali.
Il momento Enpa, mi piace. Insomma, tutti adottano,
tutti con gli animali.
Anche noi, in segno di solidarietà, adotteremo un cane, certo, un alano, anzi un levriero afgano, e lo chiameremo Bersani. No, scherzo, e ci sbranerà. No, a parte scherzi, il cane di Monti ha un bellissimo nome, secondo me. Empatia è fantastico. Ricordiamo le invasioni barbariche.
È stato portato questo cane, lui l'ha adottato. Che
non
anche
poteva
un,
dire di no,
certo, ovviamente. Ha anche un account Twitter, il cane Empi Monti, con cui non so, twitterà con una zampa. Diciamo che io l'ho trovata un po' una inutilità comunicativa, cioè la cosa del cane per poi fare lo spot familiare.
Quello spot è un po' berlusconiano,
molto berlusconiana. Infatti anche lui ha adottato un cane, quindi non so.
Però lui secondo me si deve ritagliare un po' questa nomea di non robot, quindi
sì, lo deve essere più umano.
Io sono umano. E secondo me, guarda, che ci potrebbe riuscire.
Sta fagocitando i suoi due alleati, però diciamoci la verità.
Sì, non sentiamo più né Fini né Casini.
Che secondo me stanno un po' in difficoltà, perché il ragazzo, il giovane Monti, sta rubando quello spazio che loro auspicavano da tempo. E ritrovarsi poi magari con un UDC che alla Camera mi prende intorno al 3%.
Anche meno,
lo vedo un po' un fallimento, perché invece andare a rosicchiare magari elettorato al PDL o al PD, sei andato a prendere i tuoi direttori, diciamo.
Secondo te quanto prenderà Futuro Libertà? Così, proprio cattivo.
1 e 2, 1 e 3, non di più.
Ma chi è l'elettore di Fini?
È una bella domanda, perché comunque se tu ci pensi quella lì era l'espressione della destra, no? Era la parte più a destra della coalizione di centrodestra. Invece in realtà adesso questa destra si è frammentata, perché abbiamo la destra, Fratelli d'Italia, e poi se vogliamo andare alle frange più estreme c'è Casa Pound, c'è Forza
destra,
Nuova. Lì rimane un po' inqualificabile, perché comunque sta in una coalizione con...
Ma io credo che Fini abbia voluto fare quella destra gollista francese, ma abbia sbagliato completamente il tempo. Cioè, penso,
ma anche lo spazio.
E anche lo spazio, perché in Italia non è molto... Siamo più da destra populista in Italia.
Sì, bisognerebbe capire poi quale sentimento di destra viene incarnato da questi vari partiti che ci stanno... che sono frammentati. Io penso che Fli ha perso un po' un'identità vera ed è di partito proprio, è diventato un movimento molto personalistico e basta, proprio giudizio personale.
Comunque, a proposito di sondaggi, secondo me il fatto che non ci siano più sondaggi è un bene per tutti, per le nostre orecchie dobbiamo sentire ogni giorno.
Dici questa tua ultima opinione, perché poi siamo in dirittura di arrivo e chiudiamo così.
Sarà come sempre un'opinione nasale, ma credo che il Movimento 5 Stelle, prima ne parlavamo, trarrà grande beneficio dal fatto della non proliferazione dei sondaggi, perché leggevo un articolo, molti del Movimento 5 Stelle si vergognano a dirlo, a dirlo che votano, ma non perché ci sia qualcosa di male al Movimento 5 Stelle, ma perché semplicemente non lo vogliono dire, forse hanno il gusto della sorpresa e credo che forse, mi sbilancio, potrebbe raggiungere un bel 20%.
Ah, e con queste previsioni un po' da come Malachia che va di moda oggi, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento con la prossima intervista e con la prossima approfondimento politico da prossima settimana, ovviamente. Ciao.
Ave.